C'è la profile?
Eccoci qua, io sono Emilio, ciao Riccardo, mi occupo di sicurezza sul lavoro, io faccio il consulente, lavoro per le aziende private, sono un freelance, si può dire, perché faccio il libero professionista, pago tantissime tasse con la partita IVA, che nonostante i decretoni Monti ci massacrano i giovani. E quindi sì, mi occupo di sicurezza sul lavoro, io sono laureato in legge, lavoro con due colleghi che sono ingegneri, quindi ci occupiamo di tutti gli aspetti, sia quelli tecnici, sia quelli giuridici legati alla sicurezza sul lavoro.
Bene, fai anche tu parte del popolo della partita IVA. Allora, ho capito bene, tu e i tuoi due colleghi avete uno studio, però mi sembra di capire che il vostro lavoro lo fate molto, molto in giro, andate in giro. Allora, tanto perché capirci bene, brevemente, com'è la tua giornata lavorativa, tipo tua e dei tuoi colleghi,
Allora,
anzi colleghi, soci?
la mia giornata tipo al netto della crisi, nel senso che le nostre giornate tipo quando lavoriamo posso dividerle in due tipi. Diciamo che quando noi seguiamo un cliente privato, abbiamo modo di passare molte ore in azienda, quindi di occuparci proprio
Dell'azienda che vi ha chiamato.
chiaramente delle questioni tecniche. Poi abbiamo parecchio lavoro in ufficio, che è il lavoro quello di disbrigo delle pratiche, l'effettuazione delle valutazioni, tutto quello che abbiamo concordato con il nostro committente. Direi che si divide tra un buon 50 in ufficio e un 50 in azienda, la nostra giornata tipo.
L'azienda che vi chiama, cosa vi chiede?
L'azienda che ci chiede tantissime cose, perché adesso gli obblighi sono tantissimi. Intanto con l'introduzione del decreto 81, di cui magari parleremo dopo, che è la vecchia 626, si sono moltiplicati gli obblighi per i datori di lavoro. Sono talmente tanti che anche il professionista fa fatica a starci dietro. Non so, devo dire, se questo moltiplicarsi di obblighi corrisponda o stia corrispondendo ad un effettivo innalzamento della qualità, della sicurezza sul lavoro in Italia. Io tendo all'ipotesi del no, cioè non sta innalzando, sono troppi questi obblighi. Comunque normalmente noi facciamo delle valutazioni che corrispondono più o meno all'analisi dei rischi divisi per tipologia ai quali i lavoratori sono esposti.
La legge impone, se ho capito bene, la legge impone all'imprenditore di fare della sua azienda o far fare una scheda valutazione dei rischi di quell'azienda.
Sì, esatto. Da poco è obbligatorio addirittura che tutte le aziende, a prescindere dal numero di occupati effettivi, facciano il cosiddetto documento di valutazione dei rischi, che è un grosso documento tecnico nel quale sono contenute le valutazioni dei rischi vari, dal video terminale al rischio chimico, alla movimentazione dei carichi, allo stress, al rischio biologico, tutto, al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici, per dire.
Sì, e le aziende che quindi tutti i rapporti, anzi, parliamone un momento di questo, si tratta del decreto legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, che ingloba e amplia la precedente legge 626 e l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 di agosto del 2007, numero 123, in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Brevemente, in cosa consiste? È la legge che fa testo in questo momento.
Assolutamente. Prima, fino appunto al 2008, la 626 era un corpus disorganico, cioè non prendeva in considerazione tutti gli aspetti, ma c'erano delle leggi, non so, ti faccio degli esempi pittoreschi, la legge sull'uso delle scale, c'è un sacco di gente in Italia e nel mondo che si ammazza cadendo dalle scale, banalmente, perché non è formata adeguatamente, perché non ha scale adeguate, eccetera. La legge sulle scale era degli anni 50, per dire. Il decreto 81 ha la volontà di recepire tutte le normative europee che nel frattempo hanno introdotto nuovi obblighi per le aziende e dovrebbero aver espanso anche i diritti dei lavoratori, poi vedremo che non è sempre così, e rende organico quello che nella 626 non era organico, quindi diciamo un documento unico all'interno del quale si trovano le modalità con le quali si possono effettuare queste valutazioni di questi vari rischi e poi si trovano elencate chi sono le figure della sicurezza, che ruoli hanno, quali sono le loro responsabilità e poi si introducono finalmente in maniera organica sanzioni penali serie nei confronti dei trasgressori, che sono principalmente i datori di lavoro o i soci amministratori delle società per azioni o società di quote, insomma.
Questo è molto importante perché facendo delle sanzioni serie in caso di violazione, mentre invece delle semplici multe e neanche tanto elevate, diventava semplicemente una tassa in più per l'imprenditore che gli conveniva di più pagare la multa che non mettersi in regola. Trovandoti dentro aziende, anche di diverse categorie, diversi settori, diverse tipologie, quali sono le tematiche che tu trovi più spesso e che sono più rilevanti?
Ma innanzitutto
Cos'è che in questo momento presenta maggiori rischi per la salute, che l'argomento di cui stiamo parlando? Quali sono in questo momento i rischi più diffusi?
più che un rischio, ti direi un settore. Il settore dove ci si fa male di più, dove purtroppo si muore di più, è sicuramente l'edilizia. Il rischio, dovessi farti una compilation dei rischi in generale, anche non avendo le statistiche alla mano, sono quasi sicuro nel dirti che la maggior parte delle persone che si fanno male seriamente nei posti di lavoro cadono dall'alto o cadono in cisterne, sprofondano, cadono in seguito di crolli. Quindi, questioni legate a sostanzialmente mancato rispetto di regole basilari, quello di munirsi di dispositivi di protezione individuale idonei, corde, funi,
I cosiddetti DPI.
esatto, i cosiddetti DPI, che non sono solo una bella parola, sono delle cose salvavita, sono degli strumenti che salvano la vita,
E che
soprattutto,
sono obbligatori, ricordiamolo, non solo
assolutamente.
obbligatori, ma devono essere anche adeguati al tipo di, per esempio, se un rumore è di una certa intensità, non basta mettere i tappi nelle orecchie, ma ci vogliono invece le cuffie. Non basta che ci sia, deve essere anche adeguato.
Assolutamente, assolutamente. E guarda, pochi giorni fa una sentenza della Cassazione che ho letto anche facendomi due risate, salvo poi che si tratta di una cosa come al solito tragica, però comunque la condanna di un macellaio che aveva un dipendente che si è ferito prendendosi via un pezzo di dito nonostante avesse dei guanti antitaglio. Questi guanti sono stati giudicati non
Non
idonei dalla
idonei.
Cassazione. Ci vogliono dei guanti che siano idonei a
Idonei.
proteggerti dal danno che ti potresti andare a fare se. E quindi sì, direi che il mancato uso dei DPI, il mancato rispetto delle regole base, mi riferisco anche a come vengono montati i ponteggi, come vengono costruite le fondazioni, gli scavi. Questo non riguarda solo negligenze volute, riguarda anche come il lavoro è strutturato, chi è che riceve questi appalti, come lavorano le aziende che effettuano questo tipo di. Perché poi c'è sempre, il lavoratore è sempre l'ultimo della catena purtroppo, e la responsabilità di rado vengono poi constatate nella loro effettiva gravità. E quindi sì, confermo che il rischio peggiore è quello di farsi male cadendo dall'alto, e l'edilizia e l'agricoltura sono sicuramente i due settori dove ci si fa male di più.
Edilizia e agricoltura, sì, è sicuramente vero, non vogliamo nasconderlo, è una questione di comportamenti, di abitudini, di coscienza del singolo lavoratore e dell'azienda, il che non toglie assolutamente le norme, quello che è obbligatorio, non assolve il non rispetto degli obblighi. La 626, comunque, con tutti i suoi limiti, non era la prima legge sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro, però era quella che introduceva una figura in più, riconosceva che la salute e la sicurezza è un problema, è un affare dei lavoratori che quindi potevano vigilare con il proprio rappresentante, hanno istituito l'RLE. Lo Stato è sempre libero di fare i suoi controlli e le sue ispezioni quando vuole, però i lavoratori hanno il loro rappresentante, l'RLS, che non sono obbligati a eleggerlo, le eleggono. Quindi nel tuo lavoro tu incontri l'azienda deve avere il suo rappresentante, che può essere lo stesso datore di lavoro, oppure può delegare
Un
uno, un
dirigente, oppure
dirigente,
posso, un
un
delegato.
ingegnere che lo faccia. E i lavoratori hanno il loro. Tu incontri sia il rappresentante dell'azienda, sia il rappresentante dei lavoratori.
Sì, per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, sì, sono d'accordo con te che sia stata una grande conquista di diritto perché finalmente i lavoratori dall'interno possono avvalersi di tutti i loro diritti per quanto riguarda la tutela della loro salute, però devo anche dire che la coscienza di quanto sia importante questo ruolo è scarsa, un po' perché non c'è sufficiente informazione e un po' anche perché diciamo che è scarsa in alcuni casi l'attenzione verso queste tematiche. Per quanto riguarda il mio lavoro sono fortunato principalmente perché i clienti che ho, diciamo che li scelgo, ho la fortuna di sceglierli, quindi gli RLS con cui io mi trovo ad avere a che fare sono persone consapevoli, che hanno un elevato grado di conoscenza delle regole e di consapevolezza del loro ruolo.
Non solo, ma il fatto che l'RLS esiste dimostra anche che in quell'azienda c'è una certa coscienza, perché per il fatto stesso che i lavoratori l'hanno eletto, non
Certo,
essendo obbligati.
non sono affatto obbligati, anzi, qualora non vogliano leggerlo, vengono forniti dei rappresentanti territoriali che sono così una specie di piccola panacea ad un male che si deve iniziare a curare da dentro l'azienda con i lavoratori che devono diventare consapevoli loro stessi dei rischi che corrono, perché il tecnico può effettuare tutte le valutazioni che vuole, ma è la coscienza dei lavoratori che deve ingrandirsi su questi aspetti.
che c'è l'RLS vuol dire che c'è una certa coscienza,
sì,
visto,
di
che,
solito
visto
è un...
che l'hanno eletto.
Sì.
Tu parli con il rappresentante dell'azienda e con il rappresentante dei lavoratori.
Io parlo sì con entrambi e spesso, per mia fortuna, di nuovo, mi trovo ad incontrare punti di vista simili, nonostante posizioni molto diverse. Il datore di lavoro normalmente su questi aspetti tende a risparmiare, perché oramai tende a risparmiare su tutto. Ci sono situazioni nelle quali è possibile che si coniughi una spesa minima e un vantaggio enorme, soprattutto con la collaborazione, perché una delle cose più importanti che il decreto 81 ha inserito, che già la 626 aveva in orecchio ma non era proprio così espresso, è cercare di creare tra i soggetti della sicurezza una rete, una collaborazione, perché non è possibile delegare ad un soggetto solo queste tematiche, e soprattutto l'interazione di più soggetti garantisce che la questione sia guardata con occhi diversi e con sensibilità diverse.
E mi sembra di ricordare che tanto la salute, la sicurezza sul posto di lavoro non è non è mai raggiunta al 100%, è sempre una cosa perfettibile, quindi le diverse parti devono fare, non basta dire le leggi sono tutte rispettate, si tratta anche di fare delle proposte, è sempre migliorabile.
Sempre migliorabile, anche perché non esiste il livello di rischio zero, qualsiasi tipo di attività presenta criticità dal punto di vista dell'esposizione a rischi della salute e sicurezza, dalle ragazze del call center con cui hai parlato, ai soggetti che lavorano in situazioni apparentemente innocue come quelle di trascorrere diverse ore davanti ad un computer, fino a chi si espone a rischi incredibili. Comunque è necessario che vi sia questa presa di coscienza dell'effettiva importanza di questa collaborazione e interazione tra i ruoli, io credo.
Secondo la tua esperienza, in testa come pericolosità ci sono l'edilizia e l'agricoltura, e non c'è dubbio. Ti è capitato anche ambienti di lavoro d'ufficio?
Sì, sì.
Cosa ci puoi raccontare?
Ecco, per quanto riguarda i lavori d'ufficio, mi è capitato di riscontrare spesso una magagna che adesso con il decreto Fornero, visto, si sta cercando di un po' di emendare, cioè quella delle finte partite IVA o dei finti contratti di collaborazione, cioè gli studi tecnici, per farla breve, gli studi professionali, spesso prendono a lavorare dei soggetti che lavorano a partita IVA, ma di fatto fanno
dipendenti.
In questi casi, se tu hai un collaboratore a partita IVA, non hai tutti gli obblighi che discendono dall'81, perché quelli sono collaboratori esterni.
Sì.
Con il collaboratore esterno hai meno obblighi, quindi se il tuo collaboratore esterno si passa 60 ore alla settimana davanti al videoterminale, o 120, 150 ore alla settimana, quasi niente gli è dovuto. In realtà non è così. Mescolato a questa magagna, sì, devo dire che gli studi professionali sono quelli dove si tende un po' a trascurare la pericolosità del videoterminale, ma non solo. Un altro settore che mi è capitato di trovare un po' in difetto di consapevolezza soprattutto è quello delle imprese di pulizia. Io ho avuto a che fare con delle imprese di pulizia che si rifornivano dei prodotti per fare le pulizie al supermercato, e quando le signore dicevano signore, ma avete mai provato a guardare i simboli che ci sono dietro questi prodotti? Ne indicano la pericolosità. Certi prodotti sono estremamente pericolosi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, a parte per quanto sono dannosi per l'ambiente. E quindi nel settore delle pulizie, in generale, per chi usa detergenti e prodotti chimici, c'è un po' di sottostima del rischio.
Da parte dell'azienda, e che è la maggior responsabile,
sì.
E da parte delle lavoratrici, perché glielo mettono in mano e dicono usate questo.
Sì, poi c'è la situazione mista in cui le lavoratrici e l'azienda sono la stessa cosa. Mi è capitato di avere aziende che hanno, diciamo, due dipendenti, ma che sono una
gestione familiare.
Gestione familiare, e lì proprio glielo devi trasmettere questo aspetto, perché nonostante le normative così raffinate che abbiamo, nessuno si è mai preso la briga a livello istituzionale di una campagna di comunicazione efficace come quella. Mi viene in mente, è un modello che non voglio citare perché non penso che sia un modello, ma in questo caso secondo me lo è, quello della Svizzera, dove si investono dei soldi su campagne di prevenzione adatte al soggetto al che vai ad incontrare. È chiaro che per parlare con soggetti che si occupano di questi lavori devi utilizzare anche un modo di comunicare adatto, no? Comprensibile, utile, ma che centri anche l'obiettivo.
Ma mi ricordo la 626, l'azienda ha l'obbligo di informare dei rischi il lavoratore.
Sì.
Non solo, ma l'obbligo non è assolto semplicemente mettendo in mano al lavoratore il libretto delle istruzioni, deve anche accertarsi che abbia capito.
Adesso ti dirò di più.
Gli dà il foglio delle istruzioni e così ha assolto l'obbligo di istruzione.
Dal 26 gennaio sono entrate in vigore nuove norme per l'informazione e formazione dei lavoratori, l'articolo 37 del decreto, che hanno fatto, diciamo, con una, a mio parere, confusione totale, introdotto degli obblighi serratissimi a seconda del livello di rischio a cui l'azienda, secondo tabelle comparative, è esposta, comunque da un minimo di 8 ad un massimo di 16 ore di formazione obbligatoria, che è un bene, calata dall'alto così, non so se funzionerà, voglio dire, perché chi se ne disinteressava prima probabilmente continuerà a disinteressarsene anche adesso, non so. Comunque penso che sia stata una cosa buona, che però se non è seguita o preceduta o assistita la campagna di comunicazione non funzionerà. La formazione è totalmente indispensabile, è l'unico modo che si ha per sollevare dai rischi coloro che ne sono tremendamente esposti tutti i giorni, cioè renderli consapevoli che con certe cose ci si fa male, in certe situazioni si può morire, che in Italia ci sono migliaia di morti l'anno per questo tipo di problemi, spesso per la sottovalutazione del rischio, e quindi che cosa meglio della informazione, della formazione per monetizzare in termini di vantaggio della salute questo aspetto della sicurezza.
Sì, l'informazione, non so, senza arrivare ci sono i morti, ma c'è anche la salute che si rovina giorno dopo giorno, e
Chiaro,
dopo 20 o 30 anni, non,
chiaro,
magari non te ne accorgi sul momento,
chiaro.
dopo 20 o 30 anni la salute è andata. Si può dire che le aziende che ti chiamano, con tutti i problemi che tu ci hai adesso elencato, sono già un'eccezione positiva, perché le aziende possono anche non chiamarti?
Assolutamente. Il fatto che io lavori così poco dovrebbe dirti che l'azienda con cui lavoro. No, in realtà ho la fortuna.
Ti chiamano perché l'azienda è obbligata a fare la valutazione dei rischi. Può
Assolutamente. Io poi
avere il suo tecnico oppure può chiamarne un esterno come te.
ho la fortuna di appartenere al grande popolo Notav, che anche in questo ha fatto rete e mi dà lavoro, perché di solito sono soggetti molto consapevoli, quelli a parte fuori di battuta, ma non sono tanto battute. Comunque, sì, quelli che lavorano con noi sono soggetti particolarmente consapevoli, che sentono questa esigenza.
Che con tutti i problemi sono già un'eccezione positiva
Assolutamente,
anche.
eccezione assolutamente positiva, perché la media è una media dove il lavoratore si trova ad essere effettivamente l'ultima ruota del carro, ma non stupisce, perché voglio dire, in posti come Pomigliano si lotta all'arma bianca per un posto di lavoro, quale che sia, voglio dire, per innalzare la qualità del lavoro ci vuole ben
O se metti i
altro.
lavoratori davanti al dilemma, o il posto di lavoro
Certo, quindi
o
pensa
la
un po'
salute,
la
sì.
salute e sicurezza come in che considerazione viene tenuta, no? Prima il lavoro, poi la salute e sicurezza, diciamo che non si possono fare questo tipo di generalizzazioni, dovrebbero essere cose che vanno di pari passo. Se mi dai il lavoro mi devi garantire che questo lavoro sia fatto in
La
modo
salute non si
sostenibile.
monetizza, come si
No,
diceva una volta.
assolutamente.
No, non si monetizza e non si contratta.
No, assolutamente, assolutamente, anche perché se ne vedono tutti i giorni di casi in cui si va all'estero a produrre, perché là costa meno anche per questo, perché a Karachi puoi incendiare una fabbrica con 200 persone dentro, sebbene fosse stata certificata.
Di qualcosa di più su questo esempio qua, due o tre
Perché
esempi, non
incontra
ho poco
anche
tempo,
il
ma
mondo
poi magari
Notav.
lo approfondiamo, però due o tre esempi.
Eh beh sì, la delocalizzazione è un fenomeno che incontra la sicurezza sul lavoro nella misura in cui quando esautori dei diritti i lavoratori gli levi soprattutto salute e sicurezza. A Karachi recentemente ha preso fuoco.
Ricapitoliamo, l'azienda impone di fare delle relazioni sulla valutazione. Questo cosa crea? Crea automaticamente un'offerta di aziende di consulenza che fanno le relazioni, ma
Certo.
sono tutte all'altezza?
Ah, scusa, ho sbagliato domanda. Le aziende non sono tutte all'altezza, perché il fenomeno che si crea
Le aziende di consulenza che devono fare, visto
è
che non lo
quello che.
fanno.
No, no, certo, precisazione dovuta, mi ero perso. Le aziende non sono tutte all'altezza perché spesso si verifica il fenomeno che si vede in tutte le operazioni che hanno grande come prefisso o suffisso. Le grandi aziende che si occupano di salute e sicurezza spesso sono paraventi per poter partecipare a grosse gare d'appalto. Mi è capitato di non poter partecipare a diverse gare perché non avevamo, io e i miei soci, il capitale minimo per potervi accedere. Non erano tanto richieste competenze tecniche dimostrate o curricula particolari, bensì un capitale. Se tu hai fatturato 100-200 mila euro nella salute e sicurezza, allora sei idoneo. La Rina Services, che ha fatto bruciare certificato che è sicuro, poi brucia la fabbrica a Karachi in Pakistan, e beh, loro se ne lavano le mani, dicono: noi abbiamo certificato, siamo una mega azienda, certifichiamo ogni giorno centinaia di aziende, come possiamo essere sicuri? Beh, più si va nel mare grosso, più si corre il rischio che queste aziende siano drammaticamente insolventi nei confronti dei lavoratori per quanto riguarda garanzie di sicurezza.
Perché dal committente gli viene chiesto solo di fornirgli questo documento,
Carta, carta,
fornirgli quel documento.
certificazioni, attestazioni che tutto è stato fatto
Ah, il pezzo di carta che è
in
obbligatorio, che
regola,
deve averlo,
ma
deve
poi in
averlo.
azienda, esatto.
Torniamo in Italia, la tua esperienza diretta personale, hai avuto qualche non dico che siano così le aziende e neanche la maggior parte, ma nella tua esperienza personale hai avuto qualche caso in cui hai dovuto
mi è capitato anche questo, ma è una cosa che dovrebbe capitare a tutti quelli che lavorano in qualunque settore avendo un minimo di valori, ecco, adesso voglio eccettuare i medici e gli avvocati, ma tutti gli altri dovrebbero avere sempre la possibilità di rifiutare il lavoro quando non è compatibile con le proprie linee guida valoriali e etiche. Mi è capitato, sì, di avere a che fare con una grossa società di gestione immobiliari che candidamente mi proponeva di fornirgli gestivano alberghi in Valle di Susa, sì, alberghi e piste di sci,
sì, sì, sì. Zona turistica,
zona turistica, bella gente, tanti soldi, a posto. Questi avevano avuto tra l'altro anche una serie di problemi giudiziari penali gravi, perché avevano avuto infortuni di un certo rilievo sul lavoro, ma non solo, anche per dire la legionella delle cucine, di grandi alberghi, poi c'erano la legionella delle cucine, mi proponevano questo contratto di consulenza, anzi non mi proponevano un bel niente, mi chiedevano un preventivo, che poi magari era tutto da vedere, non erano per niente compatibili con quello che io ritengo essere il mio lavoro, e quindi li ho mandati a stendere, diciamo in poche parole, però ce ne sono tanti.
Cosa ti chiedevano? Ti chiedevano di coprire la situazione?
Mi
data.
Chiedevano di coprire la situazione
così com'era.
Fai in modo che noi non finiamo in galera, mettici su un foglio di carta che quale cose vanno bene. È molto difficile fare questa cosa, perché poi al di là del fatto che non ci si esponga personalmente come consulenti, comunque certificare un criminale è qualcosa che comunque ti segna, ecco, a meno che non sia un criminale anche tu, per i soldi. Poi tra l'altro non mi davano neanche tanti soldi, voglio dire, se fossi stato un criminale avrei potuto accettare quello che mi davano. In realtà per 2 lire e per un lavoro del genere preferisco non lavorare che lavorare a queste condizioni.
In quel caso lì le vittime sarebbero stati sia i lavoratori sia gli utenti.
Assolutamente, assolutamente. Sia i lavoratori, ma lavoratori di vario tipo, dai cuochi delle cucine agli assistenti alle piste, sia gli utenti, perché non si garantiva tutta la sicurezza di una filiera come può essere quella di uno ski lift o di una grande cucina o di un albergo, ecco. Una cameriera che si ustiona le mani o un inserviente che precipita da una funivia, sono tutte cose che possono succedere e che però devono essere coperte andando per gradi, partendo dalla formazione, dalla consapevolezza, dall'informazione e poi arrivando ai documenti. I documenti che ci venivano richiesti devono attestare uno stato di fatto, non possono attestare uno stato di fatto falso, perché io, oltre a commettere un crimine ideologico, se non un crimine penale, mi metto a livello di persone che vanno contro quello che dovrebbe essere il flow del sistema. Tema dovrebbe essere quello di risolvere i migliaia di infortuni annuali, no?
E mi fa venire in mente, abbiamo parlato abbiamo accennato, magari ci torneremo in futuro, abbiamo accennato all'edilizia, all'agricoltura, al lavoro d'ufficio. Adesso che hai parlato dell'albergo, mi fa venire in mente la cucina. La cucina è una fonte di grandi, di una insospettabile fonte di rischio per gli alberghi, ma non solo, perché ho lavorato in una cooperativa, le cucine ci sono dappertutto, ci sono nelle scuole, ci sono negli asili, ci sono negli ospedali.
Puoi dire qualcosa che ti capita? Sì, mi è capitato, io lavoro con anch'io qualche cooperativa qui a Torino, situazioni sane assolutamente, che hanno cucine, che fanno anche parecchi coperti e comunque nonostante tutto anche lì si è dovuto sensibilizzare su certi aspetti, perché sono fonti incredibili di rischio dal punto di vista sia della contaminazione, quindi rischi biologici di varia natura, ma soprattutto rischi fisici notevoli.
Sia immediati che a lungo termine.
Soprattutto a lungo termine, ti vorrei dire, perché un rischio che sottovaluta tantissimo nelle cucine è quello della movimentazione dei carichi. Non sembra, ma spostare pentole dal peso anche scarso, 5, 6, 10 kg quotidianamente, può provocare malattie degenerative che a lungo andare gravano sul povero lavoratore e sulle già striminzite micidiali ridotte proprio all'osso finanze dello Stato. Se si facesse un lavoro serio si potrebbe da un lato prevenire il rischio, ridurre l'incidenza di queste malattie professionali, dall'altro far risparmiare soldi allo Stato che potrebbe investire in campagne che sono più che necessarie. Quindi sì, nelle cucine direi soprattutto questo, movimentazione dei carichi coltelli, lame in generale, quindi diciamo scarsa attenzione a questo tipo di aspetti. Poi mi è capitato di guardare delle statistiche italiane, mi è capitato di vedere che anche in Italia ogni anno 500-600 persone si fanno male perché scivolano in settori come quelli delle cucine industriali e delle cucine in genere. Quindi, insomma, anche il
A
piccolo.
volte non ci si pensa, ma le
A volte
scuole,
non ci si pensa.
perché le scuole sono, le cucine sono nelle scuole, nelle case di riposo, negli asili,
Assolutamente.
nelle
E poi
cooperative.
si interfacciano con degli utenti ai quali deve essere garantito, da un lato, di non trovare il dito nella minestra e dall'altro di potersi, insomma, godere anche quando si può il cibo che sia stato preparato non proprio sfruttando i lavoratori dal punto di vista della sicurezza, cioè non facendoli morire di sollevamenti o in cucine a 50 gradi. Ecco. Adesso la tecnologia è a livelli elevatissimi, quindi
Quindi se si volesse si
si potrebbe
potrebbe
prevenire tutto.
abbastanza,
Quasi
quasi
tutto,
sì.
salvo il fatto che non si può ridurre a zero il rischio, ma i più clamorosi assolutamente sì.
E per concludere, in base alla tua esperienza, i posti dove sei stato, gli ambienti con cui hai avuto a che fare, i lavoratori con cui hai parlato, qual è l'attuale situazione della salute e sicurezza sul posto di lavoro in Italia in questo momento, come tendenza almeno, come tua impressione?
Come tendenza, diciamo
Le
che
cifre non sono incoraggianti, questo
no,
lo sai già.
no, le cifre sono anzi assolutamente scoraggianti. Come tendenza io nel mio piccolo riscontro un leggero miglioramento, lo riscontro perché un po' perché volente o nolente l'aumento degli obblighi, delle sanzioni, seppur non essendo la forma migliore per incentivare al rispetto delle regole, in questo caso funziona, poco ma funziona. Dall'altro trovo sempre che la carenza italiana sulla quale non si vuole lavorare sia quella della comunicazione. Se invece di introdurre obblighi così serrati si potessero anche con metodi più semplici avviare campagne di sensibilizzazione, contatto, dialogo con gli RLS, con i lavoratori per renderli consapevoli sia dei rischi ma che dei loro diritti anche soprattutto, sarebbe auspicabile per migliorare ulteriormente il trend. Per adesso la situazione è stazionaria, poi adesso c'è di mezzo questo blocco totale delle finanze, di crisi di liquidità, quindi il consulente, diciamo, è l'ultimo di quelli che viene interpellato per spendere soldi adesso e di conseguenza, tristemente, i lavoratori sono gli ultimi che vengono garantiti. Però, salvo le mega corporation che delocalizzano e se sappiamo tutto quello che fanno, vorrei dire che possiamo riscontrare un leggero miglioramento, poi come andrà a finire, non lo so, bisogna lavorarci su questo settore. Ci sono, devo dire adesso, poi magari si nascondono anche delle truffe dietro questi, comunque ci sono fondi interprofessionali che finanziano queste attività di consulenza, di formazione, che prendono i soldi dall'Europa, questa
Non tutti
Europa,
veri, però ci sono, sì.
non
Non
tutti
tutti
veri,
veri, ma
però
ci sono, sì. Se
un po' di questi soldi europei dovrebbero andare a migliorare lo stato di fatto, no?
solo si
Quindi
volesse, quindi c'è, cioè, non è
sì.
che non si può.
No, 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 adesso i mezzi ci sarebbero. Volendo si potrebbero spendere anche i pochi soldi, quindi insomma io spero che la goccia scavi la pietra.
Va bene, ti ringrazio.
Grazie a te, Riccardo.